Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda.
Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano, invece resterò.
Buongiorno a tutti e oggi qui con noi abbiamo Enrico Canestri. Ciao Enrico.
Ciao, come va?
Ciao.
Benissimo. Senti Enrico, come cominciamo con tutti, la solita domanda: cosa ci fa questo italiano qui in Nuova Zelanda?
Io sono venuto quando? Un po' parecchio tempo fa, nell'89. Originariamente ero venuto qui a Auckland per facevo un biglietto giro del mondo dall'Italia, mi ero un po' stufato del tram. Io c'ho uno zio qui in Nuova Zelanda, anche ancora qui, che lui era venuto negli anni 60. Io ero il primo della famiglia, insomma, italiana a trovarlo. All'inizio volevo stare qui per qualche mese per continuare il giro, e invece poi quando sono arrivato mi è piaciuta moltissimo la Nuova Zelanda e sono rimasto qui per la prima volta di circa 6 mesi. E in questi 6 mesi lì che sono stato qui ho conosciuto mia moglie, che poi dopo ci siamo sposati l'anno dopo, sì, che sono, cioè, sono tornato in Italia, ma poi dopo sono ritornato qui nel 90 praticamente a tempo pieno.
Bravo, infatti mi sa che io ti ho conosciuto nell'89 quando sei arrivato, vero?
Sì, quando c'eravamo quel gruppo di amici, non c'erano tanti italiani, non so se ti ricordi, c'era te, chi c'era, Elisabetta, c'era qualche altro, sì, Chiara, ti ricordi, sì.
Sì, sì, qualche randaggio.
Sì, non ce n'erano tanti come italiani come ci sono ora, insomma.
No, no, e senti, tu sei originalmente di dove?
Di Pisa. L'attore di Pisa, sì.
Bello.
Toscano.
Ah, bellissimo. E senti, io, ok, ora ti devo fare una confessione, ok?
Sì,
te lo devo
sì.
dire. Allora, lo so che ti chiami Enrico Canestri, però io ti ho sempre chiamato pure Enrico Bottoni.
Sì. Io perché ti spiego, ma appunto poi la prima parte della storia, poi quando siamo arrivati qui con mia moglie, ci siamo sposati, mia moglie lavorava nell'industria cinematografica come costumista e come scenografa, e niente, cioè, e loro in genere nel film avevano sempre bisogno di accessori, queste cose qui erano molto difficili da trovare, allora abbiamo detto, ma perché non incominciamo a importare dall'Italia, perché è il paese più produttore del mondo di bottoni, accessori, tipo lampo, tutte queste cose. Così da piano piano abbiamo iniziato, ora sono 25 anni che lo facciamo, la ditta è mia, e importiamo praticamente tutti i componenti che ha bisogno per fare un capo d'abbigliamento, insomma.
Fantastico.
A parte il tessuto, insomma, tutto il resto, se ci fai conto, ci sono in una giacca ad esempio, ci sono le etichette, ci sono i bottoni, ci sono le cerniere lampo, c'è diverse cose, insomma, noi importiamo tutte quelle cose.
Che bello, voglio pure io imparare a fare una cosa del genere. Cosa serve secondo te? Cosa ci manca ancora?
Ora, anche quando abbiamo iniziato l'import, c'era anche poca gente che importava la roba, per esempio, era molto più gli italiani in genere, cosa fanno all'inizio? Si buttano sulla roba da mangiare o il vino, che è la cosa più semplice. Però insomma anche a quei tempi quando c'ero io c'era già altra gente, altri italiani che importavano quel materiale, quindi qualcosa di differente come ho fatto è stato molto vantaggioso, insomma, sì.
Ed è stato un processo facile o c'è stato qualche piccolo ostacolo per importare?
No, facilissimo, a parte voi lo sapete meglio di me, qui in Nuova Zelanda per iniziare un'attività praticamente non ci vuole niente. Praticamente abbiamo iniziato con niente, abbiamo mandato un po' di email alle ditte in Italia, mi ricordo a quei tempi ancora non c'erano computer, andai a Auckland Public Library, c'avevano le pagine gialle italiane, ora non so se ce l'hanno più, ma ce l'avevano, sono andato tutto attraverso le pagine gialle, abbiamo contattato diverse ditte che non c'erano Google come c'era prima quando abbiamo iniziato. Abbiamo mandato il fax o telefonato e ci hanno mandato, sono contentissimi, sono state le ditte italiane di mandarci i primi cataloghi.
Fantastico. E
ora se...
dopo, sì. No, continua, scusa.
No, ti dicevo poi, insomma, l'economia dal 1900, abbiamo iniziato la ditta nel 92, è andata un po' su e giù, negli anni 2000 e quando ci avevamo, che c'è, l'economia nuova zelandese andava abbastanza bene ci avevamo addirittura 8 dipendenti più me, mia moglie, quindi avevamo iniziato con 2 persone, eravamo 10. Poi dopo, quando c'è stata la crisi finanziaria, tante delle ditte nuove, perché noi praticamente facciamo, serviamo le ditte neozelandesi che producono capi d'abbigliamento in Nuova Zelanda. Se incominciano a farle fare in Cina queste cose così, praticamente ci bypassano, come si dice. Gli accessori se li comprano direttamente lì, e sicché siamo rimasti un po' fregati da quello, perché l'unica cosa che ho da criticare il governo neozelandese, non push il made in New Zealand, che ci aiuterebbe moltissimo, insomma.
È sempre stato così, infatti. Però non lo so, sta succedendo di più secondo te ora o no?
Il made in New Zealand, tantissime ditte continuano, piano piano stanno praticamente portando quasi tutte le produzioni all'estero. Cosa succede poi? L'arte di cucire, praticamente con le macchine da cucire ci sono queste, c'erano queste signore che lo facevano da 30-40 anni qui in Nuova Zelanda, praticamente hanno perso i clienti, e praticamente è un lavoro che sta un po' morendo, praticamente il fatto di comporre capi d'abbigliamento, che ci vuole parecchia manodopera, perché non puoi mettere tessuto in una macchina e ti esce fuori una giacca, sono tutti fatti a mano.
E tu pensi che questo potrebbe cambiare? Cioè, ci potrebbe essere un ritorno?
Un'industria indigena ci sarà sempre, perché praticamente non è che possono fare sempre tutto in Cina o in India o in Vietnam, cioè ci sono delle boutique, però il mercato è diventato molto piccolo, insomma. Però insomma si sopravvive comunque. Ormai ho 53 anni, non ho voglia di cambiare mestiere, rimango a quello che faccio.
Sì, e poi lo fai bene, per cui è inutile. È un peccato che il nostro governo neozelandese non spinge di più questo made in New Zealand, perché è importante per la nostra industria, ma anche importante per la bellezza dei capi, perché avere una cosa individua invece di essere una cosa di 100 che c'hanno tutto il resto delle persone.
E poi originale, anche con qualche tocco neozelandese. Che...
Ma ci sono, cioè, non è che tutto sta andando malissimo, cioè ci sono diverse ditte, ce ne sono sempre tante diverse ditte che producono qui, specialmente la maglieria è sempre abbastanza vitale. Poi ci sono sempre 2 o 3 ditte famose, che forse conoscete tutti i nomi, di stilisti neozelandesi che producono sempre qui, insomma, quindi non è che è completamente partita, però insomma gli ha dato una bella botta, insomma.
E senti, perché... questo ti dà anche la scusa di tornare sempre in Italia per fare il paragone per quello che sta succedendo in Nuova Zelanda e in Italia?
Sì, no, è quello che dicevo io. In Italia io le ditte che ci sto lavorando, quando ho iniziato nel 92, sono praticamente le solite persone, perché adesso in Italia chi lavora per una ditta, non è come qui in Nuova Zelanda che se è un dipendente cambiano lavori facilmente. In Italia c'è sempre le solite persone che lavorano per la solita ditta per tipo 30 anni o finché non vanno in pensione. E anche in Italia è successa un po' una cosa simile. Tanto del made in Italy non è made in Italy, è fatto tipo in Romania o paesi dell'est più che altro. O se ci sono ditte abbigliamento in Italia, nella zona di Prato ce n'è tantissime, praticamente Prato è diventata Chinatown, praticamente invece di portare le fabbriche in Cina, le ditte cinesi sono andate in Italia, hanno aperto fabbriche lì, insomma. Quindi in Italia è la solita situazione della Nuova Zelanda, praticamente.
Mi è venuto un flash di quel film, l'hai visto, Gamorra?
Sì, uguale, identico, ti ricordi, sì.
Il fatto del vestito, che è stata anche una bella educazione per me, cioè vedere quello che succedeva. L'uomo che era a Napoli, che cuciva tutti i brillantini su quel vestito, mi è venuto questo flash.
Ma più che altro la cosa dell'asta al ribasso, che è una cosa brutta, perché praticamente devono produrre quel capo di abbigliamento per praticamente pochissimo, non so, a volte infatti se vedi anche nel film è molto difficile che ce la facciano, ma offrono anche una cifra bassa perché vogliono continuare, perché magari hanno dipendenti, è meglio che lavorino che mandarli a casa, insomma.
Wow.
No, anche le ditte italiane, le ditte famose italiane, tante producono, la gente pensa tutto made in Italy, ma tanto è fatto all'estero, insomma.
Eh sì, hai ragione Enrico, penso che forse questo sia un momento opportuno per ascoltare anche una delle tue canzoni che hai scelto per noi oggi, che se mi ricordo bene è una delle canzoni di Cuccini che si chiama Vedi Cara, e allora ascoltiamo adesso Vedi Cara di Cuccini.
Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile parlare dei fantasmi di una mente. Vedi cara, tutto quel che posso dire è che cambio un po' ogni giorno, è che sono differente. Vedi cara, certe volte sono in cielo come un aquilone al vento che poi a terra ricadrà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Vedi cara, certe crisi sono soltanto segno di qualcosa dentro che sta urlando per uscire. Vedi cara, certi giorni sono un anno, certe frasi sono niente che non serve più sentire. Vedi cara, le stagioni di sorrisi sono denari che van spesi con dovuta proprietà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Non capisci quando cerco in una sera un mistero d'atmosfera che è difficile afferrare. Quando rido senza muovere il mio viso, quando piango senza un grido, quando invece vorrei urlare. Quando sogno dietro a frasi di canzoni, dietro a libri ad aquiloni, dietro a ciò che non sarà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Piango tutto quello che mi hai dato, che sono io che l'ho creato e potrei rifarlo ora, anche se tutto il mio tempo con te non dimentico perché questo tempo dura ancora. Non cercare in un viso la ragione, in un nome la passione che lontano ora mi fa. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già.
E se tu potessi dare qualche consiglio a qualcuno che vorrebbe cominciare un'industria qua in Nuova Zelanda, che tipo di consiglio? Perché adesso c'è un sacco di esperienza e la situazione è cambiata parecchio.
Sì, la Nuova Zelanda è sempre uno di quei paesi dove l'opportunità ce n'è anche di molto più che in Italia. Penso in Italia anche in una situazione come la mia, per iniziare una ditta come la mia sarebbe stato 100 volte più difficile di quello che è qui. Io qui non lo so, la Nuova Zelanda bene o male è un paese agricolo, mi butterei su... L'Italia per esempio sta facendo molto sulla roba biologica, magari anche qui ci sarebbe un po' più un'opportunità di esportare magari cose, puntare più sull'energia pulita o sull'ecologico, su cioè queste cose, sì, o su turismo anche.
Sì, beh, dovrebbero fare qualche cosa così, secondo me, pure, perché ci sono tante di quelle opportunità, turismo biologico, però non so, questo
il clima,
il clima.
Comunque
no, ma l'opportunità, l'idea, se c'è un'idea. Tanti italiani, vedi, qui la maggior parte, quando in genere arrivano, aprono ristoranti, queste cose qui, io lo trovo un po' più, secondo me un po' più difficile, anche perché, sai, il ristorante non è semplice come la gente pensa, no. Insomma, può andarti bene, può andarti male.
E poi è competitivo, qui ora è
competitivo,
mamma mia.
Sì, infatti. Poi le cose che devi fare, i neozelandesi non è come un tempo, anche un italiano, gli italiani facevano, cioè ora ci capiscono di mangiare, sì. Non è che li puoi riuscire a la pasta fatta che non è buona, insomma, o la pizza che fa schifo, insomma. I neozelandesi hanno viaggiato tanto in Italia, lo sanno, insomma, poi dopo con tutti i programmi televisivi che ci sono sulla cucina, sono esperti ora.
Sono anche curiosa di chiederti una cosa, è un po' laterale, ma con i bambini tuoi gli hai parlato in italiano?
L'unica cosa che sono stato stupido, no davvero, non abbiamo parlato molto in italiano, sicché non, io ho un figlio, Sam, c'ha 30 anni, c'ha due figli piccoli, e poi c'ho una figlia, Isabella, di 19, e Francesca c'ha 18, e tutte non parlano italiano. Sam un pochettino di più, perché è stato, quando era a 18 anni all'incirca, andò a Perugia a fare l'università per stranieri. Ci vanno tanti neozelandesi.
Sì, c'è andata mia madre quando negli anni 60, perché mia mamma è neozelandese, sono partiti da un sacco di neozelandesi che erano insegnanti, sono partiti dalla Nuova Zelanda e sono andati in Italia. Lei è andata all'università a Perugia e poi scese giù.
Poi dopo, ma infatti lui l'italiano un po' lo sa, le bimbe un po' meno, ma infatti è un po' un dispiacere, perché a casa parlavamo sempre inglese, quello è il problema.
Sei in compagnia, pure io ho fatto la stessa cosa, ogni giorno ci penso e mi metto vergogna a dirlo.
Anch'io mi metto vergogna, guarda, hanno il passaporto italiano, votano per le elezioni in Italia e niente, però non parlano italiano.
E loro vorrebbero imparare? Hanno cercato
Sì, no, un pochettino. Vanno all'università, si stanno formando al momento se possono fare tipo un paper all'università di Auckland. Perché un po' lo sanno, non è che sono completamente zero. In Italia ci siamo andati talmente tante volte che ci sono andati da quando erano praticamente quasi tutti gli anni ci siamo andati, quindi. Cioè loro un pochettino lo parlano, non è che sono a zero, però
Come i miei, è uguale ai miei. Senti, allora voglio sapere un'altra cosa. Quando sei venuta, cos'è la cosa che ti ha più scioccato della Nuova Zelanda? Perché stiamo parlando degli 80, anni 80, c'è gente che è venuta
alla fine dell'80, sì.
Cos'è la cosa che proprio ti ha fatto wow, questo è veramente diverso, è un paese diverso?
Il fatto che non c'è, visto in Italia noi a volte ci si trovava, cioè i gruppi di persone ci si trovava nella piazza, tipo alle 7 andavi, alle 7 facevi la passeggiata, ti trovavi in piazza, a Pisa c'era un corso, come si chiama, insomma, ci trovavamo tutti lì, non c'era bisogno di telefonarci o a fare appuntamenti o niente, andavi, sapevi che verso le 6 alle 7 erano tutti lì, facevi le chiacchierate, mentre qui manca molto quello spirito di trovarsi in un posto pubblico o davanti a un bar o davanti a fare le passeggiate, come si diceva. Qui sempre un po', ho trovato anche con i miei figli, è più una cosa, si devono telefonare, ci si trova a casa tua, a casa mia, è più una cosa d'appuntamento, insomma, che di trovarci spontanei. Però no, mi piace tantissimo la natura, e la Nuova Zelanda l'ho trovata proprio perfetta per me.
Bello, ti ha tenuto per cui ha vinto lei.
Guarda, anche come città Auckland, com'è bellissima, con 10 minuti sei al mare o 20 minuti vai a Waikiki, il mare è pulitissimo, insomma è una città fantastica a confronto di tantissime altre città italiane, insomma, perché abbiamo la storia, ma tanto anche Colosseo quando l'ho visto una volta che ci va tutti i giorni, insomma.
Ed Enrico, quando dici che ritorni in Italia spesso, quando ritorni in Nuova Zelanda, c'è qualcosa che ti porti spesso qua in Nuova Zelanda dall'Italia?
All'inizio, i primi anni, tipo i primi 5-6 anni, mi portavo dietro, non so, qualcosa, una bottiglia di vino, caffè o qualcosa. Negli ultimi tempi praticamente no, pertanto si trova tutto ora qui, non è che ti stai a portare le cose, magari compro un po' più di abbigliamento, qualcosa un po' più speciale, ma non tantissimo, no, devo dire la verità, non porto tanto dall'Italia qui in Nuova Zelanda.
Perché mi ricordo gli anni 80 quando si ritornava in Italia, che c'era sempre qualche cosa da riportare.
Il salame.
Poi sempre le cose che non si potevano portare, tipo il salame, il formaggio.
Ma ora si trova talmente tutto che poi non è che alla fine ti porti solo peso per niente. Praticamente ora tutti i supermercati di Auckland vendono tutta roba italiana, insomma.
E poi adesso abbiamo anche italiani che stanno qua, che stanno cercando di riprodurre le cose che stanno in Italia.
Ci sono a volte, quando ci sono visto il farmers market qui a Auckland, ci sono tanti italiani che producono formaggio, salami, quelle cose così, ci sono, insomma, anche fa molto piacere che hanno iniziato.
Sì, anche a me. Un'altra volta
quello potrebbe essere un buon business da iniziare in Nuova Zelanda, produrre usando materie neozelandesi invece di importare tutto.
Sì, infatti, sono d'accordo. Ragione. Mangiare anche, non so, lavorare la pelle, per esempio, che è una cosa che...
Esatto, cioè cercare di utilizzare invece di importare sempre tutto, di utilizzare più, anche fa meglio per l'ambiente, insomma, per la terra, invece di spostare sempre tutto. Praticamente puoi trovare tutto ora, non è che c'è bisogno di... a parte bottoni, ma
bottoni biologici,
lo sai Enrico?
Vendiamo, c'è diverse ditte neozelandesi che fanno capi organic. Ma sì, noi abbiamo bottoni che sono riciclati dalle bottiglie di plastica, dal cotone dei vestiti. Praticamente mettono tipo tutti i vestiti che sono usati, li mettono, li trasformano in una pasta e li ricompressano. Sono solo l'Italia le produce questo tipo di bottoni.
Fantastico.
Perché sai che i bottoni sono una cosa che veramente, quando uno ne ha bisogno, si sta girando il mondo. Sono cose che non sono tanto facili da trovare, perché so che quando sono stata all'estero, cercare i bottoni, a volte l'Italia forse è uno dei pochi paesi dove ancora mi ricordo i negozi che vai e c'hai
queste scatole
con tutti i bottoni, che a me da piccola mi affascinavano sta cosa.
Bello, è anche una cosa romantica, no? Di andare nel negozio e vederti tutti i bottoni, i cotoni, gli aghi.
Gli aghi. Insomma, praticamente ci sono anche tante qui in Nuova Zelanda che vendono al dettaglio, specialmente nei paesini, quelli un po' più di campagna, qui la gente praticamente vestiti se li fa, insomma, ancora, non è che li comprano, se fai in una cittadina sperduta, ma... Sì.
Bello. Senti, stiamo finendo il nostro tempo, per cui dobbiamo lasciarti, però ci ha fatto molto piacere di averti potuto parlare. Sei un dinosauro come noi, perché uno dei primi, esatto.
Io c'avevo una curiosità, Enrico, tuo zio che è venuto qua negli anni 60, che cosa lui, ovviamente italiano, ma che cosa l'ha trasportato qua a quell'epoca?
Lui viveva in Inghilterra, a Brighton, e ha conosciuto sua moglie che era neozelandese, e dopo 2 o 3 anni dall'Inghilterra lui è venuto qui, viveva nel North Shore. Quando è arrivato negli anni 60 viveva a Green Heights, mi ricordo, mi diceva che è come era vivere in campagna praticamente, non era Auckland, non era ancora diventata così grande. Lui quando venne negli anni 60 poi lavorava aprì un ristorantino in Birkenhead, si chiamava Perugino, non so se ve lo ricordate.
Sì.
Ma l'ha chiuso tipo più di 10 anni fa. Ora è in pensione, vive a Mangafai.
Bello. Parla ancora italiano?
Lui sì. Però parla italiano, ogni tanto mi telefona, parla con me italiano anche se.
Ah, bello. Ah, può darsi che ti chiamerò e ti chiederò il nome di tuo zio e il numero, perché fa piacere parlare con gente che è venuta, sai, che c'ha quell'impressione degli anni 60, wow. cioè veramente è un mondo diverso.
Ma io infatti per questo sono cresciuto alla scuola elementare con uno zio che viveva dall'altra parte del mondo. Io mi ricordo alle elementari facevo tutti i progetti nella mia testa di come arrivare a Nuova Zelanda, mi ero tutto scritto il coso passa dal canale di Suez e tutto quanto. Addirittura mi feci tutto il progetto, raccontare la bugia alla mia maestra, gli dissi che c'ero stato. E poi quando la mia mamma andò al coso a parlare con la professoressa, no, contenti siete stati in Nuova Zelanda, la mia mamma gli ha fatto no, non ci sono mai stato, e lui che ce l'ha tutto nella testa. Io mi mandava questi pacchi dalla Nuova Zelanda, dicevo questo zio che mandava questi pacchi dalla Nuova Zelanda con tutti una puzzle della Nuova Zelanda, un po' di roba maori, queste cose, dicevo tutte attaccate sulla mia stanza, sui muri, dicevo tutte i giornali, tutto qua, c'ero proprio fissato, mi c'ero. E poi ci sono rimasto.
Allora proprio esempio di creative visualization, ce l'hai fatta.
Sì, fantastico. Grazie Enrico, senti, ci risentiremo per conoscere tuo zio. Comunque guarda, grazie tantissimo perché sappiamo che sei un uomo molto occupato. E, ok, ascolta un D'Azzurra, ti faremo sapere quando esce il tuo programma. Grazie.
E poi dopo se vuoi ti mando un messaggio per le canzoni, ma c'era una particolarmente che mi piace, mi ricorda Waiki, e quella lì bella di Jovanotti, non so se la
amo ricordato. Jovanotti, dimmi qual è?
Bella si chiama la canzone.
Bella, ok, fantastico.
Si ricorda un po' il mare, Waiki e l'estate qui di Oakland.
Bello, okay, grazie, okay. Enrico.
Grazie Enrico,
un bacio,
ciao.
Gira il mondo e giro te, mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre da lontano come forever, lavoro tutto il giorno e tutto il giorno penso a te, e quando
ogni domenica alle 11:20 di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz/ondazzurra.